La pulce nell'orecchio questa mattina con Carlotta Moccetti ed Elena Caresani ed è il momento della nostra parte dedicata alla storia e oggi grazie ad un volumetto che si intitola Alla scoperta del San Bernardino, uscito già un po' di anni fa ma sempre attuale, entriamo un po' nella storia di questo passo. Il sottotitolo è Storia, natura, paesaggio e itinerari escursionistici. Gli autori sono Barbara Behr, Marco Buchmann e Marco Marcacci, storico e ricercatore, che è qui in studio con noi. Buongiorno, grazie di essere qua.
Buongiorno a voi, buongiorno a chi ci ascolta e grazie per l'invito.
Beh, diciamo che al giorno d'oggi siamo sempre tutti un po' di fretta, no? Siamo abituati a percorrere la via che da San Bernardino ci porta verso nord o viceversa, attraversando la famosa omonima galleria. La strada del passo viene ormai evitata dai più oppure inutilizzata solo per particolari occasioni. In realtà la sua storia è antica ed esistevano diversi percorsi utilizzati in funzione della stagione o del tipo di transito. Vogliamo proprio parlare di questo, della storia millenaria del Passo del San Bernardino.
Beh sì, naturalmente mancano documenti scritti, però ci sono, diciamo, dei reperti archeologici che testimoniano in fondo che almeno a partire da circa 3.000-3.500 anni fa il Passo del San Bernardino era sicuramente frequentato. Non c'era nessuna strada, cioè c'erano dei sentieri, dei modi di attraversare il passo, e diciamo la prova che questo collegamento, diciamo, esisteva è il fatto, per esempio, che in Mesolcina, negli scavi archeologici, sono stati ritrovati oggetti, gioielli in ambra, che l'ambra è una materia che proviene dal mare del nord, quindi
delle collane, no? per esempio.
E quindi è ragionevole supporre che fossero passati attraverso il San Bernardino. Poi in epoca successiva le testimonianze aumentano e si ritiene, per esempio, che a partire dal VI secolo a.C. più o meno gli Etruschi, che erano, diciamo, un popolo che commerciava tra il sud e il nord, abbia cominciato a servirsi dei passi delle Alpi centrali, tra cui anche il San Bernardino, per i suoi commerci, mentre invece prima risalivano al Mediterraneo e poi da Marsiglia, diciamo, risalivano verso il nord. E questo è testimoniato anche dal ritrovamento, anche sempre in Mesolcino, diciamo, di oggetti in ceramica di fattura etrusca, che ha fatto anche credere a un certo momento che gli Etruschi si fossero insediati sul posto, che probabilmente non è vero, mentre invece è sicuramente vero che gli abitanti della zona, diciamo, intervenivano come intermediari in questi traffici, cioè favorendo i traffici, i commerci, fornendo animali, occupandosi dei trasporti e garantendo anche, cosa sempre importante per le vie commerciali, la sicurezza dei tracciati.
Beh, certo che comunque pensando al tracciato, a questo valico, impressiona anche l'ampiezza, perché comunque sono quasi 2 chilometri, no? Per cui potevano anche essere utilizzati diversi percorsi proprio a dipendenza della stagione oppure di come si pensava di attraversare.
Esattamente, probabilmente chi lo attraversava a piedi poteva scegliere un certo itinerario, chi lo attraversava con animali da soma ne sceglieva un altro. In inverno con la neve si sceglievano percorsi in generale più diretti, perché era più facile tracciare, diciamo, una pista sulla neve, anche perché bisogna dirlo, i passi alpini sono sempre stati frequentati durante tutto l'anno, tranne da quando c'è stato l'avvento dell'automobile, che è l'unico veicolo che ha difficoltà a transitare quando, diciamo, se la strada non è pulita, ecco, per così dire, a meno di avere i cingoli, no?
Certo,
ma diciamo
quindi...
che fino a metà, quasi a metà del XX secolo, problema quasi quasi non si poneva, perché comunque
una bella slitta,
cavalli e slitte si passava tutto l'anno, tranne alcuni giorni in cui, non so, c'erano tempeste di neve, poi il tempo di ripristinare la strada.
Anche se la conformazione era particolare, no? Ci sono diverse zone paludose,
sì,
ci sono tanti specchi d'acqua.
Sì, quella è la difficoltà, invece la facilità è sul passo, proprio il fatto appunto di questa larghezza del passo, che permette in fondo di scegliere il proprio itinerario, di evitare i versanti esposti alle valanghe. E ci sono tracce, soprattutto proprio al centro del passo, di una mulattiera che dovrebbe risalire all'epoca medievale. Quello è probabilmente uno dei percorsi più praticati sia da gente che passava a piedi, sia da gente che transitava con animali da soma o da tiro oppure da cavalcare, ed era un itinerario che non passava dove c'è il passo oggi, ma era più a est, era leggermente più alto, quello sì, diciamo invece dei 2060 metri qualcosa del passo attuale, 2090 metri, ma diciamo un tracciato più lineare e un tracciato che appunto non era esposto a rischi di valanghe, trovandosi proprio in mezzo a questa vasta apertura del
quindi
passo.
In pratica d'estate, cioè d'inverno insomma, con rischio valanghe o comunque in stagione in cui la neve c'era ancora, si andava un po' più in alto per evitare il rischio appunto delle valanghe.
Sì, e anche per scegliere un percorso che da San Bernardino villaggio verso Interrhein era diciamo il più rettilineo possibile, quindi si perdeva meno tempo e si poteva salire evitando soprattutto di fare i tornanti, che erano la cosa più complicata.
Ci sono ancora comunque dei tratti, no, che testimoniano queste tecniche medievali con questi ciottolati. Io ho visto delle bellissime fotografie sul libro.
Sì, c'è questo percorso, diciamo, quello che si chiama del sasso della Golp, perché passa in un luogo che si chiama così, è in gran parte ancora visibile, appunto con le lastricature medievali e lo sfruttamento intelligente, diciamo, del paesaggio, del territorio stesso, perché ci sono diciamo, queste rocce diciamo allungate che creano quasi un letto naturale per una strada, se vogliamo, e quindi hanno richiesto pochissime costruzioni, non è necessario costruire ponti, muri di sostegno, eccetera, e questo percorso è in gran parte ancora visibile ed è anche segnalato come diciamo itinerario escursionistico.
Ecco, quindi chi magari con l'arrivo della bella stagione fosse curioso, interessato, può proprio scegliere uno di questi percorsi,
sì,
ed andare a toccare con mano.
Esattamente, che sono anche descritti nel libro che abbiamo citato prima. Cioè,
e dopo Interrhein quali erano le vie predilette?
Diciamo? Ecco, allora, sulla parte nord, fino già a scendere a Interrhein, lì era più difficile evitare i percorsi esposti alle valanghe. E da Interrhein c'erano due possibilità. Una era quella di andare diciamo verso sinistra valicando il Pfalzerberg e andando diciamo a Vals e poi da lì scendere ai Lanz e riprendere la via della Valle del Reno. E l'altra era quella di scendere verso lungo diciamo l'itinerario attuale, però lì c'erano alcune presentavano la difficoltà di dover attraversare la via Mala, che non era così
cercavano
semplice.
Di evitarla, no? Abbastanza.
In certi casi sì, pare di sì che si cercasse di evitarla almeno fino al 1473, quando il passaggio nella via Mala è stato migliorato, e da lì molto probabilmente la maggior parte dei traffici, a meno che non fossero destinati alla Surselva Grigione, prendevano diciamo la via.
Lì ci sono le sagome, no? Sul lato roccia, insomma, sul lato opposto alla strada, ci sono le sagome, fanno impressione vedere come passavano con gli animali.
Sì, non doveva essere
non facile,
facilissimo, insomma, ecco quello, no. Però sul passo stesso del San Bernardino il transito era relativamente facile, ecco.
Certo, comunque come succede sempre là dove ci sono le vie, gli scambi, i passaggi, poi già nell'antichità gli insediamenti si sono moltiplicati nel tempo.
Allora, nella Valle Mesolcina e poi nella Valle del Reno, sì. Interrhein è nato come villaggio solo alla fine del XIII secolo. E a San Bernardino stesso, in pratica, fino alla fine del Medioevo probabilmente non c'era praticamente niente, forse diciamo qualche installazione primitiva proprio per lo scambio delle merci. E poi tra il 1450 e il 1467 sorge una cappella che esiste ancora, dedicata a San Bernardino da Siena, da cui poi il passo ha preso il nome, mentre prima aveva un nome diverso. E poi sono cominciato a sorgere diciamo alcune proprio poche infrastrutture, poche persone che vi abitavano. Diciamo, c'è un documento che obbliga due sagrestani a risiedere a San Bernardino, occuparsi dei viaggiatori che transitavano e occuparsi anche di tenere aperta la strada in inverno. Questo a partire dal 1467. E da lì appunto il nome San Bernardino, mentre prima si chiamava Culmen de Oxello o Uxello, che voleva dire sommità dell'altura, un po' un pleonasma se vogliamo, e da cui poi è stata derivata la falsa etimologia Mons Avium, cioè Monte degli Uccelli, che non è di origine romana, contrariamente a quanto si può dire, ma che è stata utilizzata la prima volta nel X secolo d.C. In un poema di un vescovo, Liutprando da Cremona, che parla di questo maledetto Monte degli Uccelli e del suo lubrico sentiero. Quindi non era proprio un grande apprezzamento per la via del futuro San Bernardino. Questo per dire che si continua a ripetere che i romani ne chiamavano Mons Avium.
Non è
vero,
e noi abbiamo ereditato
oltretutto la derivazione che è rimasta poi fino ad oggi, diciamo, che disegna la montagna, il pizzuccello, che è un po' il simbolo di San Bernardino, è in realtà una falsa etimologia, come ce ne sono tanti, che deriva da questa parola di origine celtica, che però significava altura.
Uccello,
ci sono diverse...
Che però non si sa cosa volesse dire?
Sì, appunto voleva dire altura.
Altura. Dunque, a un certo punto si comincia a pensare di costruire una strada.
Allora, nella seconda metà del XVIII secolo si decide di ampliare la mulattiera, anzi di costruire una nuova mulattiera che fosse praticabile anche con piccoli carri, quindi la larghezza di circa 2 metri, di cui esistono delle tracce anche e che corrispondono in parte anche al tracciato della strada carrozzabile. Poi la strada carrozzabile diventa impellente, diciamo, dopo il 1815, in parte perché ci sono già alcuni passi che sono transitabili, diciamo, con strade carrozzabili, quindi la concorrenza per attirare il traffico diventa importante. E poi dopo l'anno 1816, che è stato un anno segnato da cattivi raccolti e quindi anche da carestie, è stato detto che, insomma, era importante avere delle vie di transito veloci in modo che i rifornimenti di beni alimentari, soprattutto da grani che venivano importati dal sud, dall'Italia, potesse avvenire in modo sicuro e celere, per evitare in seguito anche, diciamo, casi analoghi, dunque di carestia. E a questo momento effettivamente i Grigioni decidono di costruire una strada lungo il passo del San Bernardino, prendono accordi con la corte di Torino, quindi con i Savoia, che erano interessati a questo attraversamento perché permetteva, diciamo, di collegare il porto di Genova, che apparteneva ai piemontesi, poi la riva occidentale del Verbano, e poi attraverso il Canton Ticino e i Grigioni e la Valle del Reno arrivare al Lago di Costanza. Quindi la corte di Torino ha finanziato in modo sostanzioso, diciamo, circa almeno un terzo dei costi di costruzione. Le cose sono un po' complicate invece col Ticino.
Esatto, il Ticino, diciamo che all'inizio non era proprio
d'accordo. All'inizio era d'accordo il Ticino, e anche di finanziare in parte la costruzione della strada. Poi però gli austriaci, che invece puntavano sullo Spluga, perché era controllato da loro, quindi dal regno lombardo-veneto, hanno più o meno convinto i ticinesi, un po' con le lusinghe, un po' con le minacce, di sabotare in pratica la strada del San Bernardino in cambio di un accordo commerciale molto favorevole, e quindi di obbligarsi a nemmeno riattare, diciamo, quel piccolo pezzo di strada tra Castione e Lumino che era sul territorio ticinese. E allora il progettista e costruttore della strada del San Bernardino si è trovato in una situazione un po' strana, perché Giulio Pocobelli, questo ingegnere, era anche membro del governo ticinese. Allora i consiglieri di Stato non erano attività a tempo pieno, quindi potevano fare altre cose. Però lui si è trovato a costruire una strada sul territorio del Canton Grigioni che il suo stesso cantone e il suo stesso governo in pratica boicottavano. Ecco.
Un certo conflitto di interessi.
Oggi diremmo conflitto di interessi. E poi nel 1824, quando la strada del San Bernardino era praticamente terminata, è stata risolta anche la questione col Ticino, che ha permesso, diciamo, la riattazione anche del tratto, diciamo, sul territorio ticinese. Poi da allora non ci sono più stati conflitti col Ticino legati alla strada.
Io ho trovato però appunto interessante, in un passaggio si diceva che nei villaggi la strada doveva essere interamente selciata, mentre il resto del percorso era probabilmente semplicemente inghiaiato, sì. Giusto?
Sì.
Come mai questa scelta?
Beh, all'interno dei villaggi questa scelta era dettata dal fatto di evitare la polvere, probabilmente, uh-huh. che veniva sollevata dal pietrisco con il quale erano ricoperte le strade. Al di fuori dei villaggi era una misura di un certo senso di economia, cioè si evitava di dover selciare la strada. E poi allora sulle rampe la strada selciata diventava troppo sdrucciolevole per i carri soprattutto, uh-huh. che scivolavano, mentre invece la ghiaia frenava soprattutto in discesa i carri trainati dai cavalli. Questa
la prima strada moderna di questo tipo appunto nelle Alpi è stata quella del Sempione.
Sì, che è stata voluta da Napoleone perché gli serviva per andare rapidamente in Italia, a Milano, che era la capitale del suo regno, del Regno d'Italia, sul quale aveva designato come viceré il proprio figliastro, se ricordo bene. Comunque questo spiega perché Napoleone si è annesso il Vallese, ecco.
Il
San Bernardino è stata la prima strada moderna, quelle che si chiamavano anche strade artificiali, costruita lungo il percorso dalle Alpi Retiche, questo sì.
C'è anche la questione della ferrovia, perché fino a pochi anni fa c'era una ferrovia che arrivava fino a Mesocco, mi pare, sì. No? Ma non si è mai proseguito. Si poteva in fondo fare anche lì un traforo, come è stato fatto nel Gottardo, invece la Confederazione decise di farlo dall'altra parte.
Non è proprio la Confederazione solo che l'ha deciso. Effettivamente dalla fine del XIX secolo si pone anche il problema dei collegamenti ferroviari, perché la costruzione del tunnel del Gottardo, della ferrovia del Gottardo, ha praticamente messo fuori gioco i passi retici, perché i trasporti a dorso di cavallo o di mulo oppure con piccoli carri non era più concorrenziale col treno, né per la velocità né per la quantità di merci o persone trasportate. Quindi si pone il problema costruire anche una ferrovia eventualmente attraverso il San Bernardino. E lì c'è tutta la questione un po' complicata del traforo delle Alpi orientali, che non è mai stato realizzato e che proviene dal fatto che quando la Confederazione ha dovuto intervenire per salvare la compagnia del Gottardo dal fallimento, in pratica per far passare il progetto ha dovuto promettere di sovvenzionare anche una trasversale a ovest del Gottardo e una a est. Allora, quella a ovest è stata realizzata Lötschberg-Sempione, quella a est sono sempre stati in concorrenza diversi tracciati, il San Bernardino anche in parte, il Lucomagno e lo Spluga. Ora, i fautori della ferrovia del San Bernardino, appena costruita la ferrovia, hanno subito chiesto una concessione per andare fino a Ander, dove speravano di collegarsi con un'eventuale ferrovia dello Spluga. Questo già nel 1908, mentre la ferrovia Bellinzona-Mesocco inaugurata nel 1907. A questo punto però il Consiglio federale ha frenato dicendo dobbiamo prima risolvere la questione della trasversale ferroviaria, cioè o la Greina, Lucomagno in pratica, o lo Spluga, che aveva i propri sostenitori. Poi è arrivata la Prima Guerra Mondiale, tutto è caduto. Dopo la Prima Guerra Mondiale la concessione per la ferrovia del San Bernardino è stata ottenuta nel 1923, c'è anche stato un progetto elaborato qualche anno dopo, poi però è caduta perché prima i costi erano notevoli, perché voleva dire costruire una ferrovia da Mesocco fino a Tusis, quindi superare il passo, salire, scendere, costruire una galleria e poi superare anche la via Mala. E poi a partire dagli anni 30 gli stessi fautori della ferrovia del San Bernardino hanno cominciato a dire forse è più semplice, più utile, più interessante una galleria ferroviaria,
una galleria stradale.
E hanno cominciato a puntare su quello e poi l'hanno finalmente ottenuta negli anni 60, precedendo il Gottardo, il che poi sì, lì non è piaciuto tanto ai ticinesi, questa scelta della Confederazione di privilegiare il San Bernardino, ed era un po' anche una forma per, come dire, realizzare finalmente una trasversale delle Alpi orientali che fosse praticabile tutto l'anno, non più sulla ferrovia ma con la strada. Mm-hmm.
1965.
1967, esatto. È stato inaugurato il primo dicembre. Sì.
Mm-hmm. Mentre nel 65 è caduto l'ultimo
esattamente l'ultimo diaframma. Sì.
Beh, insomma, quando invece prima, fine inizio 800, si è iniziata la grande opera di questa strada, proprio perché si diceva prima, con la mulattiera si evitava tante volte di passare dalla Via Mala, gli sforzi sono stati enormi, hanno dovuto costruire tanti passaggi, tanti ponti.
Sì, questa strada che cominciava, diciamo, che non si adattava più al terreno come le mulattiere, ma diciamo costruiva opere importanti, ponti, viadotti, tornanti sopraelevati, eccetera, fu sì effettivamente un'impresa ingegneristica notevole, non sempre riuscita benissimo, perché c'è il famoso ponte Vittorio Emanuele, che doveva essere una delle opere più importanti proprio a nord di San Bernardino per attraversare la Moesa, che si è rivelato sin dall'inizio instabile, poi anche la posizione era un po' infelice perché era esposto alle valanghe, poi a metà del XIX secolo il percorso fu abbandonato e si passò sull'altro versante della Moesa, il ponte poi è crollato e oggi esistono ancora le rovine che si possono vedere e anche, diciamo, si può avvicinare con un sentiero che esiste.
118 chilometri da Coira al confine grigionese, 46 sono sul territorio mesocinese.
Sì, giusto. Mm.
Marco Marcacci, grazie per averci raccontato in questo modo così appassionante la storia della strada del Passo del San Bernardino, ma naturalmente anche poi della galleria, della 13. E noi appunto l'abbiamo un po' sfruttata per il libro che lei ha scritto qualche anno fa, intitolato Alla scoperta del San Bernardino, dove ci sono molti più dettagli di quelli che abbiamo potuto ricordare oggi con lei, dove ci sono anche delle interessanti escursioni da fare attorno al San Bernardino. Magari ci sarà un'altra puntata da fare per fare la storia del villaggio, per parlare di quei secoli che oggi abbiamo saltato a pie pari. Ci ritroveremo. Grazie.
Beh,
mille.
Volentieri, grazie ancora dell'invito, buona giornata.
Alla scoperta del San Bernardino, storia, natura, paesaggio e itinerari escursionistici.